Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran manca la neutralità nella risoluzione dell'ONU contro Russia. E Rafael Grossi si recherà presto a Teheran. Le forze sioniste arrestano 37 palestinesi nella Cisgiordania. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, giovedì, il 3 marzo 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda l'Asia occidentale e la situazione dei palestinesi. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che riguarda proprio l'Islam e i neomusulmani che hanno abbracciato la fede islamica. Ed ora amici passiamo alle notizie. In seguito alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla crisi ucraina, il rappresentante permanente dell'Iran presso l'ONU, Majid Tahtaravanchi, ha affermato che nella risoluzione presentata all'Assemblea Generale mancano l'elemento di neutralità e dei meccanismi realistici per risolvere la questione con mezzi pacifici. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a favore della risoluzione proposta da circa 80 paesi, condannando l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina e chiedendo l'immediato ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. La risoluzione dell'ONU è stata approvata con 141 voti favorevoli, 35 astenuti e 5 contrari. Russia, Siria, Bielorussia, Corea del Nord ed Eritrea hanno votato contro la risoluzione. Secondo l'IRIB, l'ambasciatore dell'Iran e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite ha dichiarato che la Repubblica Islamica segue profondamente il conflitto in corso tra Russia ed Ucraina. Ed il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, Rafael Mariano Grossi, si recherà sabato 5 marzo a Teheran in seguito agli intensi colloqui tra i funzionari dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran e la IEA e in base agli accordi raggiunti nelle ultime settimane. Secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana IRNA, Rafael Grossi incontrerà Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica, e altri funzionari iraniani. La visita di Grossi a Teheran mira a risolvere alcune divergenze sul programma nucleare iraniano ed altre questioni di salvaguardia tra l'Iran e l'Agenzia Internazionale dell'ONU. E passiamo in Asia occidentale. Le forze sioniste hanno arrestato 37 palestinesi in molteplici incursioni in Cisgiordania, secondo fonti locali e della sicurezza. Le fonti hanno detto che le forze sioniste hanno arrestato 13 palestinesi, tra cui un padre e suo figlio, dopo aver fatto irruzione e perquisito le loro case nella città di Silat al-Harizia, a nord-ovest della città di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale.
Nel distretto di Nablus hanno arrestato un cittadino nella cittadina di Beita. Soldati armati si sono presentati in una casa nel villaggio di Tel, a sud-est della città. L'hanno perseguita e alla fine hanno prelevato uno studente universitario. Fonti hanno aggiunto che altri due sono stati arrestati sempre dal distretto di Nablus. I veicoli militari hanno preso d'assalto Olaiglia, dove i soldati sionisti hanno arrestato un cittadino dopo averne saccheggiato la casa. E poi il segretario generale del movimento di resistenza libanese di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha annunciato che le elezioni parlamentari del paese si sarebbero svolte in tempo e sono falliti i tentativi di rinviarle. Secondo il Ministero dell'Interno libanese, lunedì 15 maggio 2022 è la data delle elezioni parlamentari in questo paese. Secondo l'IRIB, Sayed Hassan Nasrallah, mercoledì sera, in un discorso trasmesso dalla rete Al-Manar, ha parlato sulle elezioni libanesi e degli ultimi sviluppi nel paese. Sayed Nasrallah ha dichiarato: «La creazione di un'atmosfera di dubbio sul rinvio delle elezioni è stata gestita da un'unica stanza, ma la questione è finita e le elezioni si terranno in tempo». Il segretario generale di Hezbollah ha aggiunto: «Abbiamo creato una macchina elettorale in modo che nessuno dei voti degli elettori venga sprecato in tutti i seggi elettorali». Ha aggiunto: «In alcune circostanze possiamo presentare due liste in base ai nostri interessi elettorali e a quelli dei nostri alleati, e nelle circostanze in cui non abbiamo un candidato, i nostri alleati forniranno liste e noi li aiuteremo». Se Nasrallah ha detto: «Il nostro slogan elettorale sarà questa frase: noi siamo e ancora proteggiamo e costruiamo». Il presidente libanese Michel Aoun aveva precedentemente affermato nella sua ultima posizione sulle elezioni parlamentari del paese che le elezioni parlamentari si terranno in tempo e le voci sulla decisione di posticipare le elezioni non dovrebbero essere ascoltate. E Mosca e Kiev si svolgerà stamattina nella più antica riserva naturale d'Europa, Pushka, il secondo round di colloqui tra russi e ucraini per cercare un cessate il fuoco in Ucraina. La foresta è la stessa dove nel 1991 furono firmati gli accordi di Belovez, il trattato noto anche come accordo di Minsk, e lo firmarono l'8 dicembre 1991 il presidente russo Boris Yeltsin, quello ucraino Kravchuk e il presidente del Soviet Supremo della Bielorussia Shushkevich, in una dacia appena fuori Brest, in un territorio bielorusso ma al confine con la Polonia, non lontano dal confine ucraino. Il primo round di negoziati tra Ucraina e Russia, andato avanti per 5 ore, non ha portato ad alcun risultato. Si è svolto nella regione di Gomel, sempre in Bielorussia, ma al confine con Ucraina. E 1 milione di persone è fuggito dall'Ucraina per il conflitto tra Ucraina e Russia, ha reso noto l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati Filippo Grandi. In soli 7 giorni abbiamo assistito all'esodo di 1 milione di profughi dell'Ucraina verso i paesi vicini. Per molti altri milioni di persone all'interno dell'Ucraina è tempo che le armi tacciano in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria vitale, scrive Grandi su Twitter. E gli USA hanno consegnato centinaia di missili Stinger antiaerei all'Ucraina nelle ultime ore, lo riferisce la CNN. Citando fonti informate, secondo un funzionario e un membro del Congresso, 200 di questi missili sono stati consegnati 2 giorni fa. Il petrolio continua a correre sulle piazze asiatiche. Il Brent è salito a 116,83 dollari alla barriera ai massimi di agosto 2013 prima di ripiegare a 116,46, mentre il Wall Street si è portato a 113,31 con un rialzo di oltre 2 dollari, aggiungendo però ai massimi degli ultimi 11 anni. L'impennata dei prezzi sconta gli effetti delle sanzioni sulla Russia, perché hanno alimentato i timori sull'offerta quando il cartello dell'OPEC ha deciso di tenere il rialzo giornaliero della produzione ferma a 400 barili, malgrado la richiesta di maggiori sforzi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione del radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Gaza e diritti umani. Issam Younes, capo del centro al Mizan per i diritti umani presso Gaza, ha affermato che l'anno passato è stato il peggiore per quanto riguarda i diritti umani in Palestina e particolarmente nella striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa a Gaza, Younes ha chiesto che la comunità internazionale persegua rapidamente i responsabili dei crimini contro i palestinesi in modo che non si sottraggano a una possibile pena. L'attivista per i diritti umani ha precisato che il rapporto annuale che monitora lo stato dei diritti umani e sociali nella striscia di Gaza è importante e scioccante, rilevando che la striscia è sotto stretto assedio da 15 anni. Younes ha aggiunto: Gaza è una terra occupata, i suoi residenti sono protetti dal diritto internazionale regime sionista, è ancora il paese occupante, perciò si devono rispettare le norme che regolano il rapporto tra la popolazione civile con le loro proprietà e la potenza occupante. Ha sottolineato che le infrastrutture sanitarie si stanno ulteriormente deteriorando a causa delle riserve proprio anche delle restrizioni imposte dall'occupazione contro pazienti e individui, ostacolando l'ingresso di medicinali di fondamentale importanza per la pandemia del Covid. Younes ha sottolineato che la situazione economica ha causato un aumento senza precedenti dei tassi di disoccupazione e di insicurezza alimentare per la maggior parte della popolazione. Inoltre ha avvertito che l'aggressione del regime occupante a Gaza dello scorso maggio ha causato l'uccisione di vite innocenti a causa dei bombardamenti di case e torri residenziali, con l'obiettivo specifico di causare danni ai civili. Younes ha rivelato che le autorità sioniste hanno adottato il sistema dell'apartheid, sottolineando che i civili palestinesi stanno pagando un prezzo pesante per non ritenere l'occupazione responsabile di tali pratiche.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate!
Da Teheran Capitale Irenena siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Khadija Jamila dell'Italia. Lei afferma: «Sono tornata ad Allah nel 1999. Sono sempre stata alla ricerca del Dio unico e del vero modo di pregarlo. Quando era in vita mia madre mi parlava di lui come unico Dio e mi insegnava che noi siamo nati per adorare solo lui. Mia madre mi parlava di Dio in un modo diverso dagli altri. Nonostante fosse cristiana, mi parlava sempre dell'unicità divina. Quando mia madre morì, mi sentivo come persa, proprio perché non avevo più quell'appoggio spirituale che lei mi dava e non sapevo bene da che parte indirizzare la mia ricerca della verità. Tutti mi sembravano impegnati in cose inutili, nel divertimento. In più ero sposata con un uomo insensibile che non condivideva questa mia ricerca di fede. Andai avanti dormendo fino alla nascita di mia figlia. La maternità mi fece capire che io ero responsabile per lei non solo in questa vita ma anche nell'altra. Non potevo fingere che ciò che dicevano tutti andasse bene. Nello stesso periodo anche mio padre morì e mio marito inspiegabilmente abbandonò me e la bambina all'improvviso. Così mi ritrovai da sola, senza marito e con una bambina di 2 anni da crescere. Mi sentivo disperata, eppure cominciai a studiare e a chiedere l'aiuto di Allah. Alhamdulillah, un giorno vidi 2 amici musulmani che stavano facendo la preghiera per strada e rimasi molto colpita da quella maniera strana di pregare, ma allo stesso tempo nel mio cuore sentivo che questo era il modo giusto. Chiesi loro alcune informazioni e cominciarono a spiegarmi l'Islam, anche se io allora non sapevo cosa volesse dire. Feci loro tante domande e mi risposero con molta pazienza. Khadija prosegue: «Cominciai a comprare dei libri e a studiarli, e studiando il mio comportamento cambiò. Incominciai a vestirmi diversamente con gonne lunghe e maglioni larghi. Smisi di truccarmi, insomma ero cambiata. Dentro di me era nato l'amore verso di Dio e smisi di fumare nonostante consumassi 2 pacchetti al giorno, ma con l'aiuto di Allah si può fare tutto. Il mio unico pensiero era quello di studiare e capire. Quando compresi che la mia strada era l'Islam e per nulla al mondo sarei tornata indietro, incominciai a mettere il velo in casa per far abituare mia figlia. Quello che mi mancava di più era la preghiera. Non potevo pregare più come facevo prima, perché non era fatta in modo islamico, ma allo stesso tempo la mia preghiera non poteva essere accettata da Dio se prima non avessi fatto la shahada. La shahada per me era come una rivelazione. Non potevo sbagliare a pronunciarla, perché era una cosa troppo importante. Una notte, prima di addormentarmi, ero delusa dalla mia pronuncia araba. Non avendo nessuno che mi aiutasse, mi addormentai delusa di me stessa. Quella notte feci un sogno meraviglioso. Sognai il profeta Muhammad, era pieno di luce e il suo sorriso era splendente. Si avvicinò a me e mi disse: «Ripeti con me. Ashhadu an la ilaha illallah. Washhadu anna Muhammadan Rasulullah». Mi fece ripetere la shahada 3 volte e poi se ne andò come era venuto, con un grande sorriso per farmi capire che andava tutto bene. Mi svegliai ed ebbi l'impressione che lui fosse proprio accanto a me. Guardai l'orologio ed erano 6 del mattino e dentro di me sentivo una serenità mai provata prima. Feci la shahada il mese di aprile. Per paura di sbagliare non so quante volte ripetei abolizione. Era la prima volta che entravo in una moschea e non volevo sbagliare niente. Ora sono passati anni e i miei genitori non ci sono più. Mi dispiace, ma questo è il volere di Allah. Siamo affidati a Lui e non possiamo fare niente. Il volere di Allah va accettato. Conclude la neomusulmana italiana.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.